occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Aiuto! Fatemi tirare il fiato un secondo, perché ho fatto la super corsa, il super scatto, che non appartiene esattamente al mio repertorio. Devo un secondo rifiatare, ma ci siamo. Inspira, espira, inspira, espira. Mamma che fatica! Va bene, le 8 e 4 minuti, ci siamo, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, il demone del tardi, e incominciamo, oh, sono contento di dirlo, incominciamo la settimana, una volta tanto, con fiducia, ebbene sì, con rinnovata fiducia nel futuro, una fiducia che ci viene infusa proprio da Amadeus. Amadeus che ha annunciato le date della nuova edizione del Festival di Sanremo dal 7 all'11 febbraio 2023. E amici, è una grande, grandissima notizia, perché significa che ci sarà febbraio, che ci sarà un 2023, insomma. insomma, se c'è Sanremo, allora c'è futuro, certo, magari Achille Lauro non potrà mettersi a petto nudo perché all'Ariston non ci sarà il riscaldamento, magari ci sarà Umberto Tozzi che canta Ti armo, ma ciò che conta almeno è che ci saremo. Meno male, una volta tanto, almeno una ragione di ottimismo, anche perché i segnali che abbiamo in questi giorni sotto gli occhi non sono esattamente incoraggianti. Come dice Andrea Pennacchi, la storia si ripete, ma cazzarola, non tutta insieme concentrata in due anni. Per esempio, in questi giorni c'è in giro talmente tanto Hitler che sembra quasi di vivere nel palinsesto di History Channel. Per esempio, di Hitler ha parlato Lavrov, che è stato intervistato da Rete 4, un'intervista che inaugura la serie dei cattivissimi di Rete 4, una serie che prevede nei prossimi giorni anche Kajirov, ospite della Palombelli a Forum, per affrontare uno spiacevole contenzioso di vicinato. È una notizia, quella dell'avaro dei cattivissimi di Rete 4, che preoccupa gli analisti geostrategici che intravedono una possibile uscita di Rete 4 dalla NATO con tutto quello che comporterebbe. Ma intanto, come sapete, l'intervista a Lavrov ha scatenato una ridda di polemiche, sia in termini di liceità. Oh, era tanto che volevo dire liceità, una parola che nell'ultimo decennio ha usato solamente Scalfari e prima di lui il venerabile Jorge nel Nome della Rosa, quando parlava della liceità del riso nella Poetica di Aristotele. Comunque, dicevo, sia in termini di liceità, cioè era il caso di farla quell'intervista, sia nel merito di come è stata realizzata l'intervista. Ecco, più che sull'intervista e sui contenuti e i modi con cui è stata realizzata quell'intervista, io vorrei che ci concentrassimo invece su un piccolo aspetto, cioè quello dei saluti finali. Perché? Come è stato salutato Lavrov dal conduttore Giuseppe Brindisi? Al termine dell'intervista gli ha detto buon lavoro. Ma come buon lavoro? Questo sta radendo al suolo un paese intero e te gli dici buon lavoro? Ma cazzo, digli arrivederci, alla prossima, saluti alla famiglia, tutto digli, ma non buon lavoro. È come intervistare il cannibale di Rostov e congedarlo con buon appetito. Ma come si fa? Buon lavoro, buon lavoro. Vabbè, tornando a Hitler, la frase incriminata pronunciata da Lavrov durante l'intervista, se vogliamo possiamo risentirla, è questa qua.
Qual è quando dicono che nazificazione può esserci se siamo ebrei? Secondo me anche Hitler aveva origini ebree, quindi non significa assolutamente nulla.
Ecco, insomma, siamo dalle parti dei savi di Sion raccontati nelle peggiori birrerie di Monaco. Ma attenzione, perché di Hitler in questi giorni non ha parlato solamente Lavrov, ma ne ha parlato anche Orsini.
Ho bisogno soltanto di pochissimi secondi per chiarire come sia scoppiata la Seconda Guerra Mondiale.
Prego.
Siccome tantissime persone hanno un'idea completamente distorta di come sia scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, hanno una idea completamente sbagliata di quello che noi dobbiamo fare per venire a capo di questo conflitto. La Seconda Guerra Mondiale, a differenza di quello che moltissimi pensano, non è scoppiata perché Hitler a un certo punto deliberatamente ha deciso di attaccare l'Inghilterra, la Francia, la Polonia e la Russia. Hitler non aveva nessuna intenzione di far scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. Quello che è successo è che i paesi europei hanno creato delle alleanze militari, ognuna delle quali conteneva un articolo 5 della NATO, cioè un articolo che prevedeva, nel caso di attacco da parte di un paese straniero, che tutti i membri della coalizione avrebbero fatto la lista, sarebbero entrati in guerra. Quello che successe è che il 1 settembre del 1939 la Germania invase la Polonia, l'Inghilterra e la Francia si erano alleati con la Polonia e si creò un effetto domino a cui Hitler non aveva interesse e che Hitler non si aspettava nemmeno che scattasse. Quindi, chiarito che la Seconda Guerra Mondiale non è scoppiata perché Hitler a un certo punto ha detto voglio fare la Seconda Guerra Mondiale, e che è scoppiata perché erano state delle stipulate delle alleanze militari simili o addirittura peggiori dell'alleanza della NATO e quindi l'articolo 5 a cui ho fatto riferimento prima, chiarito questo punto fondamentale, è chiaro che da un punto di vista probabilistico, da un punto di vista statistico, maggiore il numero dei paesi europei ai confini con la Russia o vicino alla Russia che entrano nella NATO, maggiore è la probabilità di una catastrofe nucleare, maggiore è statisticamente maggiore la probabilità che scoppi la Terza Guerra Mondiale.
Insomma, avete capito, spiega Orsini, che Hitler non aveva nessuna intenzione di far scoppiare la seconda guerra mondiale, una seconda guerra mondiale che, mannaggia, è scoppiata a sua insaputa, perché quegli altri ci avevano l'articolo 5 della NATO. Ma chi avrebbe potuto prevedere che invadendo la Polonia qualcuno si incazzasse? E peraltro mica voleva invaderla la Polonia Hitler, voleva giusto al massimo allargare i confini dell'Oktoberfest, che aveva bisogno di maggiore spazio vitale. Dai, è ora di riscriverla sta storia. Per esempio, l'11 settembre Bin Laden non aveva mica intenzione di abbattere le Torri Gemelle, le voleva giusto ristrutturare. D'altra parte, come dire, veniva da una famiglia di immobiliaristi. E già, ma Barbero dice proprio un'altra cosa. E comunque attenzione, perché mentre c'è preoccupazione per l'escalation militare, c'è preoccupazione anche per l'escalation di Orsini, che è protagonista di un momento di assoluta volontà di potenza, che si è detto invincibile nonostante tutti gli attacchi, l'ha detto lui, sono invincibile, e che si è dimostrato talmente invincibile anche in passato da aver rivendicato di essere il carnefice di Gramsci. Ebbene sì, prima che Orsini fosse Orsini, nel novembre del 2018 scriveva così: Gramsci era un padre liberticida, per essere liberi bisogna ucciderlo. Il mio libro è un tentativo di strappare Gramsci dalle nostre menti, perché la pedagogia di Gramsci è un orrore ed io in Italia sono stato il suo più grande carnefice. È per questo che sono così odiato in tanti ambienti, è per questo che sono così onorato di essere odiato, perché io voglio la morte di Gramsci nella mia mente, perché uccidere Gramsci nella mente significa distruggere il modo in cui i partiti politici organizzano il mondo nella nostra mente. Così Orsini, carnefice di Gramsci, nel novembre del 2018. Peccato, tocca dargli una brutta notizia: il carnefice di Gramsci sarebbe stato il fascismo, non Orsini. Mamma che smacco, una grossa delusione. E attenzione, perché del fascismo e di Milano ha parlato niente meno che Vittorio Feltri, ospite del grande Giorgia Show che si è tenuto a Milano proprio nei giorni scorsi.
E sono molto felice che Giorgia Meloni abbia deciso di fare questa manifestazione incredibile, anche per la quantità del pubblico e l'entusiasmo che vedo proprio a Milano. Io sono convinto che Milano sia l'origine di ogni fenomeno, non solo economico, ma anche politico, perché non a caso il fascismo è nato a Milano.
Non a caso, dice Vittorio Feltri, il fascismo è nato a Milano. E giù applausi, perché Vittorio Feltri, l'avete sentito, celebra le belle tradizioni di Milano: il panettone, gli obei, l'osso buco e anche il fascismo. Più che luci a San Siro, potremmo dire istituto luci a San Siro. Milano laboratorio, Milano che è sempre stata avanguardia, Milano che negli anni 20 già creava eventi come il Salone del Duce, la Balilla Fashion Week, altro che la pericena. È il fascismo a inorgoglire la milanesità di Vittorio Feltri, che oggi torna sull'argomento, sulle colonne di Libero, celebrando il saluto romano. Il saluto romano, scrive Feltri, usava ai tempi di Giulio Cesare e dell'imperatore Adriano, un grande, quando la stretta di mano poco igienica non era ancora stata inventata. Che cavolo c'entra col fascismo, dice Vittorio Feltri, e già era Adriano il Grande, quello del saluto romano, e quindi chiede di abolire la stretta di mano, saluto romano tutta la vita. Insomma, stiamo continuando a celebrare il 25 aprile con un po' di fascismo, un po' di Hitler, un po' di saluti romani e via così. Alla convention di Giorgia c'era anche, pensate un po', il direttore del TG2, Gennaro San Giuliano, altra polemica che in questo momento rimbalza sui giornali e sempre sulle colonne di Libero. C'è un ritratto di Gennaro San Giuliano detto Jenny, un conservatore invincibile, scrive Francesco Specchia. Non so se più invincibile dell'autoproclamato invincibile Orsini oppure ancora più invincibile San Giuliano, che ha grumi di conservatorismo che gli scorrono nel DNA, scrive Specchia sempre con orgoglio. Pensate che già a 7 anni conosceva drammi e trionfi del Risorgimento, al liceo citava Spengler, Weber, Papini e Pirandello ed è uno dei maggiori esperti dell'orbe terracqueo di Prezzolini. Non ci puoi prendere un caffè con Gennaro San Giuliano, scrive Specchia, che subito ti assale alla gola con Thomas Mann, Ortega y Gasset e Machiavelli. Mica due maroni andare a prendere il caffè con Gennaro San Giuliano. Dopodiché il direttore di un TG che va alla convention fondativa di un partito neofascista, francamente non si era già visto. Attenzione, guai a dire partito neofascista, perché Giorgia ha cambiato abito, siamo nella modernità della nuova destra, se ne scrive oggi sui giornali. Ma abbandoniamo finalmente come dire questo pezzo di mondo, di racconto, di rappresentazione, perché oggi protagoniste ancora una volta sono le parole del Papa. Le parole del Papa in un'intervista che oggi realizza il direttore del Corriere della Sera, tra poco non li vedremo, sono parole di straordinaria eloquenza, non tanto e non solo in termini di incitamento e di indirizzo morale, quanto di malinconico realismo e di riconoscimento dell'impossibilità o della enorme difficoltà di poter agire anche da parte sua sul piano diplomatico. Il Papa che dice che non andrà a Mosca, ma occhio, perché a Mosca ci potrebbe andare invece Salvini. Insomma, non ci va il Papa, ci potrebbe andare Salvini. Siamo sempre nella tragica differenza di quando lo ordini online il pacifista e quando invece ti arriva a casa. Salvini, che peraltro lo sappiamo è l'unico che insieme al Papa ha un dialogo diretto con la Madonna, ora ce l'aveva anche con Putin, ora un pochino meno da quando si è smagliettato, ma proprio per questo forse vuole andare a Canossa indossando i panni del Mahatma Gandhi. Restando nel territorio del sacro, poi andiamo alle parole del Papa, va segnalato che questo mese, a maggio, a Roma si riunirà ancora una volta il congresso mondiale degli esorcisti, e visto come siamo messi, forse con congresso mondiale degli esorcisti è proprio quello di cui una volta tanto abbiamo bisogno. Putin, esci da questa Ucraina! È uscito? No, mannaggia. E quindi è plausibile che a quel punto si possano concentrare su obiettivi più abbordabili, magari anche più locali, tipo capire, visto che sono a Roma, se è Satana a dare fuoco agli autobus dell'ATAC, anche se negli ambienti ultracattolici, come si sa, va per la maggiore la teoria che vede nei roghi degli autobus romani la rappresentazione moderna del roveto ardente, quindi la manifestazione del divino. E passando solo per un attimo dal sacro al profano, giusto una segnalazione sul sex gate britannico. Non so se ne avete sentito parlare, se l'avete incrociato, no? C'è un deputato conservatore, se non ricordo male, che durante una sessione parlamentare, una di quelle in cui c'è Boris Johnson con in testa il berretto da Churchill, durante quella sessione parlamentare è stato beccato mentre si guardava un porno. Ma attenzione, attenzione, perché le cose non sono come sembrano, e lo racconta lui stesso oggi e dice: beh, guardate che io stavo cercando un trattore. Cioè, lui dice: io stavo cercando un trattore online e mi è uscito un porno, perché il trattore si chiama Dominator e mannaggia, vedi un po' la sfiga, invece del trattore ecco quello che gli è uscito. Pensavo fosse trattore e invece era un film porno. Abbandoniamo però il sex gate dal profano, torniamo invece al sacro, perché vi dicevo oggi partiamo dall'intervista che Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera, fa con Papa Francesco. C'è una vena di pessimismo ed è effettivamente così, nelle parole con cui Bergoglio ricorda gli sforzi che sta facendo insieme al segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin per ottenere almeno il cessate il fuoco. Il pontefice, scrive Fontana, mette in fila tutti i tentativi e ripete più volte che è pronto ad andare a Mosca. Il primo giorno di guerra, dice il Papa, ho chiamato il presidente ucraino Zelensky al telefono. Putin invece non l'ho chiamato. L'avevo sentito a dicembre per il mio compleanno, ma questa volta no, non ho chiamato. Ho voluto fare un gesto chiaro che tutto il mondo vedesse e per questo sono andato dall'ambasciatore russo. Ho chiesto che mi spiegassero, gli ho detto per favore fermatevi. Poi ho chiesto al cardinale Parolin, dopo 20 giorni di guerra, di far arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca. Certo, era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina, dice Francesco. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento. Ma tanta brutalità, come si fa a non fermarla? 25 anni fa con il Ruanda abbiamo vissuto la stessa cosa. La preoccupazione di Papa Francesco è che Putin per il momento, come avete sentito, non si fermi. Tenta anche di ragionare sulle radici di questo comportamento, sulle motivazioni che lo spingono a una guerra così brutale. Forse, dice Francesco, l'abbaiare della NATO alla porta della Russia ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. Un'ira che non so dire se sia stata provocata, si interroga, ma facilitata. Forse sì, e ora chi ha a cuore la pace si trova di fronte alla grande questione della fornitura di armi da parte delle nazioni occidentali alla resistenza ucraina, una questione che non trova tutti d'accordo, che spacca il mondo cattolico e quello pacifista. Il pontefice si mostra dubbioso. La sua dottrina ha avuto sempre al centro il rifiuto della corsa agli armamenti, il no all'escalation nella produzione di armi che prima o poi qualcuno decide di mettere alla prova sul campo, provocando morte e sofferenza. Non so rispondere, dice Francesco, sono troppo lontano all'interrogativo se sia giusto rifornire gli ucraini. Attenzione, perché qua dentro c'è una lezione importante che arriva dal Papa. Pensate, se il Papa dice di essere smarrito, di non avere certezze assolute, lui che è, come dire, l'uomo più lontano del mondo dalla cultura della guerra rispetto alla fornitura di armi all'Ucraina, pensate alle tante certezze scolpite che attraversano i campi, che attraversano noi stessi ogni volta che ci accingiamo a dire la nostra sui social. Non so rispondere, dice Francesco, sono troppo lontano all'interrogativo se sia giusto rifornire gli ucraini. La cosa chiara, dice e argomenta, è che in quella terra si stanno provando le armi. I russi adesso sanno che i carri armati servono a poco e stanno pensando ad altre cose. Le guerre si fanno per questo, per provare le armi che abbiamo prodotto. Così avvenne nella guerra civile spagnola, prima del secondo conflitto mondiale. Il commercio degli armamenti è uno scandalo, pochi lo contrastano, continua ancora il Papa. 2 o 3 anni fa a Genova è arrivata una nave carica di armi che dovevano essere trasferite su un grande cargo per trasportarle nello Yemen. I lavoratori del porto non hanno voluto farlo, hanno detto pensiamo ai bambini dello Yemen, è una cosa piccola ma un bel gesto e ce ne dovrebbero essere tanti così. Le parole di Francesco nella conversazione tornano sempre a ciò che è più giusto fare. Molti gli hanno chiesto il gesto simbolico di una visita in Ucraina, ma la risposta è netta: a Kiev per ora non vado, spiega. Ho inviato il cardinale Michael Czerny, che è il prefetto del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, e il cardinale Konrad Krajewski, l'elemosiniere del Papa, che si è recato lì per la quarta volta, ma io sento che non devo andare. Io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin, ma anche io sono un prete, che cosa posso fare? Faccio quello che posso se Putin aprisse la porta. E a quel punto il direttore del Corriere della Sera gli chiede, può essere, anche un po' provocatoriamente, stante le posizioni, può essere il patriarca Kirill, capo della Chiesa Ortodossa Russa, l'uomo in grado di convincere il leader del Cremlino ad aprire uno spiraglio? Il pontefice scuote la testa e racconta, ho parlato con Kirill 40 minuti via Zoom, i primi 20 con una carta in mano, mi ha letto tutte le giustificazioni alla guerra, ho ascoltato e gli ho detto, io di questo non capisco nulla, fratello, noi non siamo chierici di Stato, Stato, non possiamo utilizzare il linguaggio della politica, ma quello di Gesù. Siamo pastori dello stesso santo popolo di Dio, per questo dobbiamo cercare vie di pace, far cessare il fuoco delle armi. Il patriarca, dice Francesco, non può trasformarsi nel chierichetto di Putin. E poi si parla dell'allarme per una guerra mondiale, un allarme che il Papa aveva già lanciato prima che si scatenasse il conflitto in Ucraina, lo ricorderete. Il mio allarme, dice Francesco, non è stato un merito, ma solo la constatazione della realtà. La Siria, lo Yemen, l'Iraq, in Africa una guerra dietro l'altra, ci sono in ogni pezzettino interessi nazionali. Non si può pensare che uno Stato libero possa fare la guerra a un altro Stato libero. In Ucraina sono stati gli altri a creare il conflitto. L'unica cosa che si imputa agli ucraini è che avevano reagito nel Donbass, ma parliamo di 10 anni fa, quell'argomento è vecchio. Certo, loro sono un popolo fiero. Per esempio, quando per la Via Crucis c'erano le due donne, una russa, l'altra ucraina, che dovevano leggere insieme la preghiera, loro ne hanno fatto uno scandalo. Allora ho chiamato Krajewski, che era lì, e mi ha detto: si fermi, non lega la preghiera. Loro hanno ragione, anche se noi non riusciamo pienamente a capire, dice il Papa. Così sono rimaste in silenzio, hanno una suscettibilità, si sentono sconfitti o schiavi, perché nella Seconda Guerra Mondiale hanno pagato tanto, tanto, tanti uomini morti, è un popolo martire. L'ultimo passaggio che vi segnalo da questa intervista al Papa riguarda la cosiddetta attesa del 9 maggio. La conversazione sulla guerra volge al termine, scrive Fontane, la sintesi sembra pessimistica per la pace, dice Francesco, non c'è abbastanza volontà. E questa la constatazione amara. La guerra è terribile, dobbiamo gridarlo, per questo ho voluto pubblicare un libro che ha come sottotitolo Il coraggio di costruire la pace. Orban, racconta il Papa, quando l'ho incontrato mi ha detto che i russi hanno un piano, che il 9 maggio finirà tutto. Spero che sia così. Così si capirebbe anche la celerità dell'escalation di questi giorni, perché adesso non è solo il Donbass, la Crimea e Odessa, e togliere all'Ucraina il porto del Mar Nero è tutto. Io sono pessimista, ma dobbiamo fare ogni gesto possibile perché la guerra si fermi. Così appunto l'intervista del Papa sulle colonne della Sera, un'intervista piena di pessimistica eloquenza, spiace doverlo constatare, ma anche un'intervista molto autentica, molto diretta, piena di smarrimento e piena di dubbi per chi è il rappresentante principale della Chiesa, che quindi, come dire, dubbi non dovrebbe averne, ma la componente umana nelle parole del Papa è forse l'aspetto più importante, più interessante tra quelli che emergono all'interno di questa conversazione. Tornando dal sacro al profano, dicevamo che il Papa vorrebbe andare a Mosca, ma forse prima di lui ci andrà Salvini. Salvini, siamo a pagina 10 di Repubblica, prepara un viaggio a Mosca, ha chiesto il visto alle autorità russe. Salvini, che appunto forse vuole tentare il ritorno a Canos, o meglio a Mosca, scrive Rosalba Castelletti, dove dovrebbe arrivare nei prossimi giorni accompagnato da una delegazione di 5 o 6 esponenti della Lega. Fonti diplomatiche russe hanno informato i competenti canali istituzionali italiani di aver ricevuto una richiesta di visto da parte dell'ex vice premier e dei suoi accompagnatori. Il ministro dello sviluppo economico e il vice segretario del Carroccio Giorgetti ieri ha auspicato prudenza a chi gli chiedeva della reiterata disponibilità di Salvini ad andare a Mosca a dialogare con Putin. Non mi risulta, ha detto, che sia in programma un viaggio di questo tipo, andrebbe coordinato con il governo che la Lega sostiene, anche perché Draghi doveva andare a Mosca e poi ha deciso di non andarci. In ogni caso, ha aggiunto Giorgetti, Salvini è animato da sincere intenzioni pacifiste. Da quando la Russia ha lanciato quella che si chiama operazione militare speciale, nessun politico occidentale è volato in visita a Mosca, eccetto il cancelliere tedesco Scholz e il segretario generale dell'ONU Guterres, che hanno incontrato Putin al Cremlino nel tentativo di una mediazione. Salvini sarebbe il primo leader di un partito occidentale a visitare la Federazione Russa nel pieno delle ostilità con l'Ucraina. Della missione non si conoscono né l'agenda né le date, e nemmeno francamente se si farà davvero. È improbabile, scrive Repubblica, che il leader leghista sarà presente alla parata del 9 maggio, almeno stando a quello che ha scritto il portavoce del Cremlino Peskov. Nessun ospite straniero sarà invitato. Del resto, dopo che Putin ha irrigidito il rilascio dei visti ai cittadini dei paesi ostili, Italia compresa, la procedura potrebbe richiedere una decina di giorni anche per un visitatore seriale come Salvini, che solamente tra il 2014 e il 2018 è andato in 9 occasioni ufficiali a Mosca. Nel 2014, si ricorda, andò persino in Crimea per ribadire la contrarietà alle sanzioni occidentali seguite all'annessione della penisola ucraina e all'inizio del conflitto del Donbass. Ma come si dice, Salvini si muove animato da sincero afflato pacifista, mentre intanto vengono sgranati i precedenti delle gite a Mosca con la firma dell'accordo tra Lega e Russia Unita nel 2017, il Metropol di Savoini, i tweet "qui a Mosca mi sento a casa, cedo due Mattarella in cambio di mezzo Putin" e via di questo passo. Repubblica accredita la partenza o il tentativo di partenza di Salvini, il Corriere è molto ma molto più prudente, ma intanto noi diamo la linea al GR per l'edizione delle 8.30, ci sentiamo tra poco con la seconda parte del Demone.
La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni, dovrò imparare a seguire il ritmo. Giro in auto, mi muovo da solo, senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima, che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo.
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo, finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti. Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti, qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua, che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia. Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa, anche se l'Italia l'ha un po' divisa. Attenzione, guarda, eccolo, arriva, evviva!
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po'. Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicura alle prossime lo voterò.
E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda. Ma che occhi grandi che ho, che bella felpa che ho, che bel sorriso che ho, non mi puoi dire di no. E allora sì, propaganda, propaganda.
E allora sì, propaganda, propaganda, le 8:41 minuti, comincia la seconda parte del Demone del Tardi e c'è la retorica del vittimismo, c'è il complesso delle catacombe, c'è la demagogia contro i poteri forti, ma dice Claudio Ceraso oggi parlando dei 53 minuti di discorso della Meloni nella convention fondativa milanese, c'è di più. C'è della modernità presunta da tenere in considerazione e ad esprimere la modernità di Fratelli d'Italia c'è probabilmente Rocco Leone, ex assessore alla sanità con Forza Italia, ora invece è consigliere per Fratelli d'Italia in Basilicata, che rivolgendosi a una collega di partito, l'assessora alle infrastrutture e mobilità della Basilicata, Donatella Merla, le ha detto, pensando di non essere sentito, parentesi, mettete a letto i bambini, i gargarismi che devi fare sono gargarismi di pisello, così la modernità incarnata nelle parole del consigliere di Fratelli d'Italia a segnare anche simbolicamente la svolta di futuro del movimento di Giorgia Meloni. Cara Giorgia, fallo fuori dal partito subito se vuoi avere un briciolo di credibilità. Detto questo, andiamo a vedere un po' come aprono i giornali di oggi del Corriere della Sera. Vi abbiamo detto, perché in taglio alto c'è Papa Francesco intervistato da Luciano Fontana, l'intervista l'abbiamo letta nella prima parte del Demone, poi in taglio centrale Draghi e gli aiuti per 14 miliardi. Il Papa anche nel titolo di Avvenire, chi cerca la pace è il punto interrogativo, è la domanda fatale che, come abbiamo visto, è senza risposta, rilanciata ancora una volta dal pontefice, mentre l'editoriale del direttore di Avvenire Marco Tarquinio si intitola Una verità semplice: guerra più guerra non fa pace. E intanto la guerra, appunto, la ritroviamo nel titolo del Manifesto: per cielo, per terra e per mare. Il coprifuoco di Odessa, decretato per la ricorrenza della strage nella casa del sindacato di 8 anni fa, è sconvolto dai bombardamenti russi, colpiti un ponte, una chiesa. Il governatore parla di morti e feriti, ma Mariupol c'è l'evacuazione sì, ma a singhiozzo per i civili intrappolati. E poi in taglio alto sulla prima del Manifesto le polemiche non solo in house, ma che stanno coinvolgendo ovviamente le diplomazie mondiali. Sull'intervista di Lavrov a Rete4, l'olocausto di Lavrov scuote Israele, dura reazione alle parole imperdonabili del ministro degli esteri russo. Così il Manifesto, le parole shock di Lavrov anche nel titolo, in uno dei titoli che compongono la prima di Repubblica di oggi, Lavrov parole shock, e accanto Salvini che chiede il visto russo. E poi varato il decreto aiuti, tasse al 25% su extra profitti da gas e petrolio. È questo forse il capitolo più importante di quanto annunciato ieri da Draghi, o forse sarebbe meglio dire sarebbe il capitolo più importante, perché la tassazione al 25% sugli extra profitti da gas e petrolio delle compagnie energetiche sarà sì quasi sicuramente oggetto di ricorsi e non ci stupirebbe se il governo stesso fosse costretto a fare marcia indietro, e anche a breve vedremo. In ogni caso, bonus Draghi 200 euro contro la crisi è il titolo che fa La Stampa, che oggi ospita due interventi. In prima pagina uno del ministro Brunetta, che chiede un patto europeo per produttività e salari, e poi un'intervista con il leader dei 5 Stelle Conte. Niente ricatti sull'ambiente, dice. Come avete sentito, c'è stata la spaccatura all'interno del governo, con i 5 Stelle che si sono sfilati dal voto sul decreto, ma per una ragione locale romana, quella sulla inceneritore di Roma. Sull'inceneritore è un ricatto, dice Conte. Draghi Draghi in aula prima che a Kiev, no, a retromarce sull'ambiente, vogliono umiliarci e chiede un'extra tassa anche per farmaceutici e assicurazione, non possiamo firmare cambiali in bianco ai sindaci su tecnologie ormai obsolete, dice tra le altre cose. E Conte, intervistato da Annalisa Cuzzocrea, l'embargo al gas russo è un obiettivo, ma va rafforzato lo sforzo diplomatico, rivendica la sua leadership sul movimento, l'impegno di Grillo, dice, non mette in discussione la linea politica del movimento, eccetera eccetera eccetera. Come vi dicevo, 200 euro contro la crisi è il titolo della Stampa, 200 euro una tantum per gli italiani e 200 euro in rubli invece a Putin per comprare il gas, come ha detto Cingolani, e si è scatenato il pandemonio a livello europeo, tanto che il governo e Cingolani stesso hanno dovuto ritrattare, e tra poco lo vedremo perché Cingolani oggi viene intervistato sulle colonne di Repubblica. Intanto, bonus di 200 euro a 28 milioni di italiani è il titolo del giorno, che a centropagina mette la notizia terribile, ancora più terribile se vogliamo, di un nuovo femminicidio avvenuto a Genova, perché una ragazza è stata uccisa dal fratello per soldi, vuole soldi dalla sorella, la uccide in strada con 17 coltellate. C'è anche la Meloni sulla prima del giorno, perché una delle proposte shock di Giorgia è quella di abolire le bocciature a scuola, proposta che gli potrebbe far guadagnare tantissimi consensi nel paese e anche tanti laureati nel partito in futuro, o perlomeno diplomati. Intanto una notizia invece che riguarda la Casa Reale e Netflix, perché la crisi di Netflix ha fatto sì che Netflix stesso cancellasse la serie su Meghan e coso, come si chiama quell'altro, e Harry, perdonatemi voi amanti delle teste coronate, Netflix cancella Harry e Meghan, niente serie TV, non si farà causa perdita di abbonati. Mi raccomando, Netflix cancella pure Harry e Meghan, ma non ti sognare di farci mancare la nuova serie di The Crown. Intanto eravamo sulla prima del Messaggero, dove c'è anche il fondo di Alessandro Campi, ancora sulla Meloni, ancora sul ruolo di Fratelli d'Italia, il percorso della destra nel solco dei conservatori, il Messaggero che segnala anche le dimissioni dall'ospedale di Mihajlovic, una bella notizia, bellissima è stata anche la visita dei giocatori sotto le finestre dell'allenatore del Bologna. Intanto il Fatto Quotidiano non esce dal periodo Draghi, ha avuto il periodo Berlusconi, poi il periodo Renzi, adesso è il periodo Draghi, e quindi il titolo Draghi si è venduto, cannoni che non ha, è un po' come Picasso che aveva il periodo rosa e il periodo blu. Ma tornando a Cingolani, eccolo qua il titolo di Domani, segnalo intanto che Domani mette per esempio in prima un pezzo di Daniela Preziosi sul concerto del 1° maggio e il fuck Putin, che nessuno ha urlato come invece ha fatto Damiano dei Maneskin. Ancora una volta la Meloni che archivia il passato della destra per una svolta pop, ma vi dicevo il titolo è Cingolani vuole pagare il gas in rubli, l'Italia, è l'interrogativo del direttore Stefano Feltri, sta con la UE e gli Stati Uniti o sta con Putin? La linea, dice Stefano Feltri, che serve all'ENI. E allora andiamo a vedere intanto che cosa è successo a proposito delle dichiarazioni di Cingolani sul pagamento in rubli del gas russo e l'intervista a Cingolani dopo la marcia indietro e la smentita. Siamo sulle colonne di Repubblica, UE verso lo stop al petrolio di Putin, il pagamento in rubli è un caso, scrive Claudio Tito, partendo dal virgolettato di Cingolani, penso sarebbe bene per i prossimi pochi mesi come minimo permettere alle società di pagare il gas russo in rubli, mentre capiamo il quadro e le implicazioni legali. Questa frase del ministro della transizione ecologica, rilasciata al sito politico.com, ha scatenato un putiferio a Bruxelles proprio mentre si svolgeva il Consiglio dei Ministri UE e dell'Energia. Cingolani che non era presente al summit, ha poi smentito definendo fuorviante l'articolo pubblicato da Politico, ma quelle parole hanno comunque provocato la reazione piuttosto ferma e irritata di tutta la UE, che ha costretto il governo di Roma, sorpreso da quelle dichiarazioni, a correre ai ripari, e la marcia indietro è stata innescata immediatamente, anche perché quell'ipotesi avrebbe davvero squarciato la compattezza sin qui dimostrata dall'Europa. Siamo tutti d'accordo nel continuare a fare i pagamenti in euro e a non permettere di farci imporre una modifica unilaterale dei contratti, a tuonare la ministra per la transizione ecologica della Francia e presidente di turno Barbara Pompili. Serve responsabilità. La commissaria all'energia Kadri Simpson è stata ancora più esplicita: la richiesta russa di pagare in rubli è un chiaro tentativo di dividerci, e poi ha ricordato che Cingolani era presente quando al G7 abbiamo chiarito che non avremmo iniziato a pagare in rubli, e anche venerdì scorso, dice, gliel'ho spiegato. Certo che poi esista un problema di chiarezza rispetto alle linee guida di Bruxelles, su questo punto non c'è dubbio, e infatti il Ministero italiano della transizione ecologica ha puntato l'indice su questo aspetto reclamando chiarimenti. Adesso lo vediamo nell'intervista che Repubblica fa a Cingolani, perché come sapete non si paga in rubli, ma però esiste il barbatrucco per poterlo fare ritirando la mano, un po' come nel gioco delle tre carte. Allora, Luca Fraioli intervista il Ministro della transizione ecologica, che dice: entro la seconda metà del 2024 dovremmo essere autonomi, potremmo fare a meno di importare il gas russo. Cingolani, che per la prima volta scende pubblicamente nei dettagli della politica energetica italiana dopo la missione in Africa. Vi ricorderete che il governo aveva dato una data molto breve e Cingolani aveva detto anche no. Adesso la data la mette lui, seconda metà del 2024. E allora Luca Fraioli gli chiede quali sono i cardini della strategia italiana per affrancarsi dal gas russo. Sono tre, dice. Il primo è aumentare il gas che arriva in Italia attraverso i gasdotti, per esempio solo dall'Algeria nell'arco di 3 anni ci sarà un aumento del gas importato di 9 miliardi di metri cubi. Poi puntiamo sull'aumento del gas liquefatto che arriva da noi via nave grazie agli accordi con Algeria, Angola, Congo, Qatar. Il gas liquefatto importato aumenterà di 1,5 miliardi di metri cubi quest'anno, per arrivare a regime nella seconda metà del 2024 a 12,7 miliardi di metri cubi, insomma cose che già si sapevano. Questi incrementi però, gli viene chiesto, basteranno a sostituire 29 miliardi di metri cubi che ogni anno importiamo dalla Russia? In larga misura, dice Cingolani, però la strategia prevede anche un piano di risparmi che riguarda le rinnovabili, la cui crescita è impetuosa come avete visto è anche oggetto in larga parte del decreto presentato ieri da Draghi, e che ci consentiranno di risparmiare 7 miliardi di metri cubi di gas al 2025. Poi ci sono altre misure di risparmio, come il controllo delle temperature domestiche o lo sviluppo di biocarburanti, che ci permettono di tagliare altri miliardi di metri cubi quest'anno per arrivare a oltre 10 nel 2025. Insomma, combinando i tre approcci, più gas, più GNL, più rinnovabile risparmio, raggiungeremo i 29 miliardi di metri cubi appunto nella seconda metà del 2024. Questo l'obiettivo, questo l'intento, questo la speranza, poi bisognerà vedere se effettivamente sarà così. Ma intanto gli viene chiesto, fino ad allora cosa succederà in caso di embargo o se a Mosca decidessero di chiudere i rubinetti subito. Abbiamo fatto tutte le simulazioni, dice, per capire come i nuovi contributi di gas liquefatto e i risparmi ci possono far arrivare al prossimo inverno e a quello successivo. Stiamo facendo gli stoccaggi per avere le scorte, ma tutto dipenderà da se e quando sarà sospesa la fornitura russa. Se fosse sospesa tra un mese, il prossimo inverno sarebbe complicato da gestire. Se invece fosse sospesa a fine anno, potremmo andare avanti abbastanza tranquillamente. E cosa ne pensa? Qua veniamo al punto dell'eventuale pagamento in rubli da parte delle aziende europee che comprano il gas russo. E Cingolani risponde: serve un indirizzo chiaro, univoco per tutti gli stati membri da parte della Commissione europea, anche perché in assenza di una direttiva europea chiara la responsabilità varrebbe scaricata sui singoli governi o sulle oil and gas company. Occorre quindi una decisione politica, poi se la decisione non fosse ancora matura si potrebbe prendere un po' di tempo per capire meglio le questioni legali, ma di tempo non ce n'è tanto. Insomma, rigetta la palla sul tavolo europeo Cingolani, dicendo ok, mi rimproverate di aver detto che il gas dobbiamo continuare a pagarlo in rubli, ma intanto voi dite che che non è così, però c'è il trucco, insomma, la questione che ormai conoscete bene. Ancora gli viene chiesto le conseguenze a proposito della transizione ecologica, delle scelte che verranno fatte, per esempio il ritorno al carbone. Gli si chiede anche dell'affidabilità dei nuovi partner che sono stati individuati come Angola e Congo. L'ideale, dice Cingolani, sarebbe essere autonomi dal punto di vista dell'energia, ma visto che l'Italia non lo è, credo sia più semplice avere a che fare con 6 o 7 paesi di dimensioni non grandissime piuttosto che con uno solo che copre da solo il 40% della fornitura, che è anche una potenza geopolitica. Finisco qua anche perché sta finendo il tempo. A proposito di interviste, vi segnalo quella sul Corriere della Sera di Mara Gergolet con il premier del Giappone Kishida per un'analisi del fronte asiatico, anche se non mi piace usare la parola fronte asiatico, però dello scenario geopolitico nell'area asiatica che coinvolge il Giappone, la Russia, la Cina, Taiwan. Ma niente, è arrivato il momento di sgombrare, perché se no, lo sapete, la Ghidini poi mi striglia. Chiudo semplicemente con che cosa? No, non con il titolo della Gazzetta, che è un titolo rosso-nero. Poi la Jihad interista in redazione mi accusa di essere di parte. Allora ci sentiamo domani e posso augurarvi, io sì, buon lavoro, non come ha fatto Brindisi con Lavrov. Buon lavoro e buona giornata, ascoltatori. Ci sentiamo domani mattina, sempre con il Demone del Tardi. Ciao.